Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con la monografia dedicata alla famiglia Von Erich, una famiglia gloriosa, una delle più importanti nel mondo del wrestling, ma ovviamente anche una di quelle che fa più parlare, perché lo sapete, si parla di maledizione dei Von Erich, cosa che io detesto abbastanza. E ovviamente non si può negare il fatto che ci sia un'aura di negatività impressionante intorno a tutti i membri di questa famiglia e alle loro storie. Però è una storia che va raccontata con la serenità che serve in questi casi e non derubricando tutto a una cosa da poco, semplicemente una maledizione, perché così proprio io non riuscirei ad accettarlo. Io sono Stefano, una delle voci del lato vera del ring. Anche oggi, nonostante sia un po' costipato, sono qui per raccontarvi questo pezzettino della storia, che parte ovviamente dopo le due morti nel giro di un anno circa di David e di Mike Von Erich, i quali ovviamente sono l'inizio importante di un declino globalizzato intorno alla famiglia Von Erich e alle loro attività. Sostanzialmente nel giro di sei mesi lo Sportatorium comincia ad avere sempre meno persone, dalle 4.000 persone quasi sempre presenti agli show, nel giro di sei mesi si arriva ad avere alcuni spettacoli con solo 500 persone, che è veramente troppo poco per tenere in piedi la baracca. Se ne accorge anche la TV, che nel momento in cui vanno a scadere verso la fine degli anni 80 i contratti con la WCCW, decidono sostanzialmente di non rinnovarli, e si vede in tutto quello che è la risposta da parte del pubblico, perché il pubblico aveva idealizzato probabilmente i figli di Fritz Von Erich, pensando che fossero quasi dei supereroi lontani da quelle che erano le gravità intorno a tutti gli altri ragazzi. Invece proprio con la storia di Mike Von Erich le cose vanno a ramengo, perché si viene a scoprire sostanzialmente che anche lui faceva uso di stupefacenti. Verosimilmente anche gli altri avrebbero potuto fare uso di stupefacenti. C'era comunque un'aura un po' misteriosa ancora riguardo la morte di David, nonostante le dichiarazioni ufficiali, nonostante ci fosse un'autopsia, comunque tanti pensavano che fosse dovuto il tutto ad abuso di stupefacenti, e questo porta ovviamente, no, la bugia all'interno della famiglia Von Erich. La decisione di chiamare Lance Von Erich ovviamente è stato un altro sbaglio importantissimo. Non era un fratello ma era un cugino, il figlio di Waldo, quello che era stato sostanzialmente il fratello finto di Fritz Von Erich, ma la cosa non ha funzionato, sapevano che quello non era un Von Erich, e quindi il pubblico comincia a sentirsi sempre più distante. In tutto questo ovviamente cominciano a nascere e crescere nuove situazioni in Texas, comincia a esserci un distaccamento abbastanza importante da parte dell'NWA, che vuole sganciarsi un pochino dal mondo dei territori dei Von Erich, e parallelamente anche i Von Erich forse volevano sganciarsi un pochino dalla responsabilità che veniva data loro attraverso l'NWA. Quindi di punto in bianco i titoli si trovano a essere cambiati e non sono più quelli NWA, heavyweight e quant'altro, ma sono dei titoli nuovi che fanno capo ovviamente alla federazione stessa. Vengono definiti anche titoli mondiali, ma per esempio i giornali non li riconoscono come tali, perché si era deciso che per riconoscere un titolo come titolo mondiale necessitava ovviamente di alcune difese nel resto del mondo, di almeno tre continenti, e questa era una cosa che ovviamente non era ancora capitata, non poteva essere capitata. Oggi chiunque si lancia con un titolo, magari lo chiama titolo del mondo, ma all'epoca, quando ancora i giornali avevano una certa importanza, beh, sostanzialmente purtroppo non potevi inventarti che quello era un titolo mondiale, le persone avrebbero creduto a quello che avrebbero letto. E se non avessero letto niente riguardo a un titolo tuo, definibile anche come titolo del mondo, beh, non avrebbero mai creduto a questo appellativo che gli avevi voluto buttare dentro tu. In tutto questo, nel momento proprio di disperazione totale, comincia a vedersi una piccola luce. E questa luce è la luce di Chris Von Erich. Chris Von Erich è l'ultimo dei figli, nato nel 1969, pronto per questa grande avventura nel mondo del wrestling. Purtroppo però le cose non andranno bene per lui. Lui purtroppo vivrà in una situazione complicatissima quando si troverà di fronte alla realtà. Lui fin da piccolo, comincia a soffrire di asma e quest'asma deve essere curata con dei medicinali che hanno una base cortisonica importante. Questo non solo, non consente a Chris di svilupparsi in altezza come avevano fatto gli altri tre fratelli, ma gli lascia anche delle difficoltà ossee. Semplicemente le sue ossa erano fragili e questo lo porta a cercare di allenarsi fin da giovane, a cercare di imbracciare quanto prima pesi e insomma la possibilità di diventare un atleta anche lui come i fratelli. Lui vedeva gli altri come dei supereroi sostanzialmente. Nei primi anni 80, quando lui era adolescente, loro erano considerati tantissimo nel mondo del wrestling globale e quindi lui voleva essere come loro, voleva cercare di essere come loro, ma era molto più basso. Si parla di almeno 10-12 cm in meno degli altri e questo faceva tanto. Un fisico che non riusciva mai a crescere abbastanza, poi a un certo punto riesce anche a sviluppare un po' di massa muscolare e quando lo ritengono pronto, beh, lui aveva già fatto esperienza visiva all'interno della WCCW, lavorando come cameraman e lavorando anche facendo anche tutto quello che c'era bisogno di fare all'interno del backstage e non solo. Insomma, cercava di darsi da fare per poter carpire quanto più possibile dal mondo del wrestling. Purtroppo già in allenamento comincia a farsi male, a non essere sempre pronto e disponibile, e un primo campanello d'allarme salta fuori quando lui accompagna i suoi fratelli Kevin e Kerry Von Erich in un match contro Percy Pringle, che magari qualcuno di voi lo conoscerà come Paul Bearer a un certo punto della sua carriera, e Stunning Steve Austin. Durante questo incontro lui era solo un accompagnatore, ma viene ovviamente coinvolto fisicamente, e a un certo punto gli fanno sbattere la testa sull'apron ring. Lui probabilmente per cercare di vendere quanto più possibile effettivamente abbatte la sua testa contro l'apron ring, portandosi però un dolore alla testa che gli durerà per oltre 5 giorni senza mai abbandonarlo. Questo poteva già essere un campanello d'allarme per la fragilità di questo corpo che voleva assolutamente entrare nel mondo del wrestling, ma che probabilmente già stava urlando non farlo, non è la cosa per te. Lui prova. Riesce anche a collezionare 9 incontri, di cui la maggior parte sono in coppia e la maggior parte sono contro appunto Percy Pringle, dove riuscirà, cercherà di fare qualcosa con un lottatore che non è così tecnico, non è così forte e quindi non gli darà questi bump così esagerati, non lo porterà all'estremo del suo fisico, ma probabilmente stavano anche loro cercando pian pianino di renderlo sempre più possente, sempre più in grado, no? Di andare al di là di quelle che erano delle difficoltà oggettive. E purtroppo però le cose capitolano. E a un certo punto, durante una sessione di allenamento, si rompe un braccio. Rompersi un braccio per lui significa stare fuori tanto, perché a differenza delle altre persone, dove in una ventina di giorni il gesso era sufficiente per risaldare quest'osso rotto e poi ricominciare subito a riprendere in mano quelli che potevano essere pesi e rimettersi in forma da un punto di vista fisico, per lui tutto questo era molto molto più lungo. È l'ultimo affronto che lui riesce a subire da un corpo che non gli è mai stato dietro. La sua testa volava, aveva cinture, aveva faide contro tutti, aveva viaggi in tutto il mondo per fare wrestling, la cosa che lui amava di più, ma il suo corpo gli diceva di no. E a questo punto, in un momento di grossa difficoltà, dove due dei suoi fratelli maggiori erano già morti e un altro era recentemente partito per cercare gloria in WWF, beh, lui si ritrova da solo praticamente con mamma, papà e il solo Kevin Von Erich, il quale ovviamente ha anche la sua famiglia. E quello che succede è che Kevin un giorno va nella tenuta di casa e vede che a circa 400 metri da casa, in questo spazio verde, c'è un biglietto. Lui lo va a prendere ed è un suicide note proprio di Chris Von Erich. Allora va a cercare il fratello, lo trova e gli dice: ma stai scherzando, vero, con questo biglietto? Chris, probabilmente preso da un rimorso momentaneo, gli dice: sì, non ti preoccupare, non ho assolutamente intenzione di togliermi la vita, è stato un momento di debolezza. Kevin gli crede, non ha motivo per non credergli. E quindi lo lascia lì a casa, semplicemente con i genitori. Purtroppo però l'idea di Chris era ancora lì, era ancora rimasta. E sostanzialmente qualche ora dopo si porta una pistola alla testa dopo aver preso qualche medicinale per stordirsi un po' e si spara, togliendosi la vita non immediatamente, ma 20 minuti dopo il suo arrivo in ospedale, dopo che i soccorsi avranno tentato di tutto per fermare l'emorragia e cercare di capire come salvargli la vita. Quella di Chris Von Erich ovviamente è una storia particolare, era forse quello che più di tutti voleva fare il lottatore e avrebbe voluto fare di tutto per poter arrivare là, dove sia il padre che i fratelli forse non volevano nemmeno così tanto arrivare. Lui era quello che il wrestling ce l'aveva nel sangue, ma purtroppo per questi tanti problemi che ha avuto non c'è stato modo di portare avanti in maniera concreta questo sogno, e questo ha portato ovviamente a un disfacimento di tutte quelle che erano le potenzialità. E quando il corpo alla fine si è rotto e quando ha visto che probabilmente andare avanti sarebbe stato un continuo fermarsi, stare ai box, vedere gli altri progredire mentre lui doveva ricominciare ogni volta da capo, beh, è stato troppo, troppo anche per lui. Questa morte ovviamente segnerà tutti in casa Von Erich e sarà importantissima anche nella prossima parte della nostra storia per raccontare la fine dell'ultimo Von Erich che si toglierà la vita, e cioè il più noto come Texas Tornado, magari per noi in Italia, Chris Von Erich. Ne parleremo nel prossimo episodio, dove ovviamente cominceremo ad andare verso la parte finale della storia di questa famiglia, che per adesso abbiamo raccontato con la semplicità che volevamo fare, ma con la profondità che speriamo stiate apprezzando, perché davvero ci sono tanti contenuti sul web molto rapidi, che tagliano molte parti, che hanno molta voglia di raccontare soltanto ciò che può piacere al pubblico più disattento. Ecco, tanti di voi stanno guardando questi contenuti, tanti di voi stanno capendo la profondità di questa storia, la difficoltà di questa famiglia e soprattutto di queste persone che hanno avuto ovviamente tanto, tanto, tanto da recriminare, ma che sono state ovviamente loro artefici del loro destino. Grazie di cuore per aver seguito anche questa parte, ci risentiamo molto molto presto, domenica prossima si va fino alla WWF insieme a Texas Tornado. Io sono Stefano, una delle voci del lato vero del ring, noi ci risentiamo, alla prossima!